Buongiorno, siamo alla lezione numero 6 del corso di laboratorio di biologia cellulare. Oggi parleremo dello studio della trasformazione neoplastica, quindi fenotipi cellulari che sono inerenti al processo di trasformazione tumorale. Lo studio della tumorigenesi è di primario interesse nella biologia cellulare e nella biomedicina in generale, perché il cancro è una malattia estremamente diffusa, purtroppo, ed anche spesso letale. Allo stesso tempo, nonostante si siano accumulate moltissime conoscenze sui meccanismi patogenetici di questo tipo di malattia, l'estrema complessità dei meccanismi e soprattutto l'estrema eterogeneità di questi nel causare la malattia sia tra i diversi tipi cellulari sia anche all'interno di uno stesso tumore rendono molto difficile in tanti casi l'approccio terapeutico. Per questo motivo, lo studio della trasformazione neoplastica e in particolare lo studio applicativo che individua i meccanismi della trasformazione e i meccanismi chiave della trasformazione per interferire con questi allo scopo terapeutico è centrale. Di che tipo di patologia stiamo parlando? In generale, il cancro è una patologia nella quale le cellule agli stadi iniziali cominciano a crescere e a proliferare senza controllo, senza sottostare alle regole di comportamento che determinano l'omeostasi tissutale. Nei tessuti normali, le cellule si dividono solo quando ricevono indicazione a farlo solo quando è necessario affinché il tessuto si possa autorinnovare. In caso contrario, le cellule, anche le progenitrici staminali adulte, non si dividono. Nel cancro, al contrario, le cellule alterate, malate, si dividono, proliferano anche se non ricevono un'indicazione a farlo, formando quindi una massa che eccede rispetto al tessuto normale e che può alterarne la funzionalità e che in un secondo tempo può eventualmente invadere i tessuti circostanti, quindi dando origine a un vero e proprio tumore maligno. E alcune cellule possono anche disseminare, ovvero disperdersi nell'organismo attraverso il circolo principalmente sanguigno e raggiungere degli organi anche distanti che possono eventualmente in alcuni casi colonizzare, formando quindi delle colonie che prendono il nome di metastasi e che sono in ultima analisi la causa ultima della mortalità della malattia, almeno nel 90% dei casi è questa. Le cellule tumorali presentano alterazioni più o meno in tutti i comportamenti normali delle cellule. Prima di tutto sono autosufficienti per la proliferazione, come dicevo adesso, ma sono anche spesso insensibili a segnali che inibiscono la divisione cellulare. E questo può essere un problema per la terapia, in quanto i meccanismi di morte cellulare vengono spesso ignorati, bypassati dalle cellule tumorali. Oltre a questo, le cellule tumorali, come le cellule staminali, hanno un potenziale replicativo indefinito. Molto spesso riattivano l'attività telomerasica e quindi possono andare incontro a un numero infinito di divisioni, che è necessario per il raggiungimento della massa tumorale, altrimenti il tumore si arresterebbe. Poi mostrano tutta una serie di alterazioni del comportamento, per cui cellule che nella loro funzione normale e fisiologica sono ben polarizzate e ancorate alla matrice extracellulare e alle cellule vicine, invece cambiano la propria morfologia, la propria funzionalità e diventano capaci di diversi comportamenti che portano all'invasione e alla disseminazione, tra cui per esempio la capacità di acquisire la capacità di movimento, di cambiare, di modificare la propria forma per intravasare, quindi per penetrare nei vasi, e anche acquisiscono una notevole capacità di sopravvivenza in ambienti ostili, come sono tutti quelli che non sono l'ambiente di provenienza. Inoltre, molto spesso i tumori, per poter supportare le necessità di approvvigionamento di ossigeno e di glucosio e altri nutrienti, sono in grado di indurre la formazione di vasi nuovi nel tessuto, in modo da aumentare la perfusione del tessuto tumorale che cresce. Attraverso questi stessi vasi, tra l'altro, le cellule tumorali riescono a trovare una via per disseminare. Tutti questi comportamenti che ho elencato sono sicuramente diagnostici e al tempo stesso sono patologici, sono patogenetici. Quindi i saggi che vedremo oggi sono volti proprio a valutare questi comportamenti, questi fenotipi cellulari delle cellule tumorali, sia per uno scopo diagnostico, sia per lo studio dei meccanismi molecolari della tumorigenesi, sia naturalmente allo scopo di fornire da bersaglio e da readout per farmaci che sono mirati a contrastare la progressione tumorale. Quali sono i meccanismi alla base della trasformazione neoplastica? Sicuramente già lo sapete, si tratta di alterazioni genetiche, quindi mutazioni, ma anche alterazioni epigenetiche che modulano l'espressione genica, che in ultima analisi vanno ad alterare vie di segnalazione e punti di controllo che servono a regolare comportamenti cellulari fondamentali, come il controllo della proliferazione, come la polarità, il differenziamento e così via. Il cancro è una malattia progressiva nella quale l'accumulo di mutazioni, di alterazioni a carico di geni diversi, permette l'acquisizione di via via di nuovi fenotipi, di nuove caratteristiche. Quindi se all'inizio l'iperproliferazione è la conseguenza di mutazioni in geni che controllano il ciclo cellulare, la risposta agli stimoli mitogeni, in seguito altre mutazioni portano a perdita del differenziamento, resistenza alla morte, perdita di quella che si chiama inibizione da contatto, cioè il controllo delle cellule vicine sulla proliferazione cellulare, e acquisizione di motilità e così via. Come dicevo prima, avere dei sistemi per lo studio di tutti questi fenotipi è fondamentale per identificare i geni, le proteine e i processi che sono alla base dell'insorgenza dell'aggressività tumorale e quindi per facilitare una diagnosi precisa, per facilitare anche una prognosi, un'analisi prognostica che permetta di stabilire qual è l'evoluzione della malattia, ma anche per prevedere la risposta a terapie in uso e soprattutto per identificare bersagli molecolari, processi, geni, proteine che se colpiti, se inibiti in maniera mirata e specifica, possono proprio bloccare la progressione tumorale e addirittura intercettare delle dipendenze delle cellule tumorali, portando all'eliminazione delle cellule tumorali. Quindi bersagli per nuove terapie che sono mirate a indurre la morte, possibilmente l'apoptosi, l'eliminazione delle cellule tumorali, con il minore effetto collaterale possibile a carico dei tessuti normali. Quindi terapie specifiche. I sistemi modello che l'oncologia molecolare utilizza sono esattamente tutti quelli che abbiamo già visto finora. Molta della ricerca in oncologia molecolare si fa a livello cellulare e subcellulare, per cui l'utilizzo delle cellule tumorali in coltura o di sistemi cellulari che ricapitolano le alterazioni molecolari della malattia è tuttora il modello più largamente usato. Come abbiamo già commentato, ovviamente non è il modello più fisiologico, per cui anche via via tutti i modelli cellulari più complessi, come gli sferoidi per lo studio della staminalità tumorale, gli organoidi per la riproduzione ex vivo di tessuti tumorali e così via, sono sempre più utilizzati. Per cui adesso tutti i saggi che vi illustrerò in vitro possiamo immaginare che possano essere anche condotti in sistemi ex vivo, anche se per ovvie ragioni non tutti. Infine, anche la ricerca in vivo, utilizzando opportuni modelli animali, che vedremo alla fine della lezione, è una parte necessaria, l'ultima parte necessaria della ricerca in oncologia molecolare. In particolare, questo tipo di modello rimane insostituibile nella ricerca preclinica, quindi nelle fasi in cui un farmaco viene valutato per la capacità di essere assunto, raggiungere il bersaglio e riuscire a esercitare l'effetto che blocca la progressione tumorale o la elimina anche in un organismo complesso, quindi dove il farmaco viene assunto per esempio per via orale, viene metabolizzato per esempio nel fegato, riesce a raggiungere il tessuto tumorale e a esercitare il suo effetto. Quindi la parte preclinica è tuttora necessariamente basata su dei modelli animali, anche se questo rispetto a qualche anno fa si è notevolmente ridotto, in quanto l'utilizzo di tessuti ex vivo ha ampiamente colmato molti degli step della ricerca cosiddetta traslazionale, quindi applicativa. Per adesso cominciamo vedendo una serie di saggi di trasformazione in vitro. Alla slide numero 8 ve li elenco, alcuni di questi sono saggi che abbiamo già visto, in particolare saggi di proliferazione sono sempre importanti nel valutare, perché l'indice di proliferazione di un tumore è un aspetto diagnostico molto importante e, come potete immaginare, è anche un aspetto che viene valutato quando si esamina l'effetto di un farmaco. Allo stesso modo, saggi di citotossicità, quindi di vitalità cellulare e di morte cellulare, quelli che abbiamo visto nella lezione precedente, sono centrali quando si valuta l'effetto di un farmaco. L'assenza della morte prevista può essere dovuta a saggi, a fenomeni di chemioresistenza che quindi si valutano con questi saggi. E poi vedremo altri specifici saggi diagnostici di determinate caratteristiche fenotipi tumorali in vitro, quindi in cellule in coltura. Cominciamo con un tipico saggio di tumorigenicità che prende il nome di saggio del soft agar dal mezzo in cui è svolto. E è un saggio che indica chiaramente tumorigenicità e potenzialmente metastaticità di cellule coltivate in vitro, quindi identifica un potenziale metastatico delle cellule, perché è un saggio che informa sulla capacità delle cellule di crescere indipendentemente dal substrato, dove per substrato intendiamo la matrice extracellulare. Infatti, come si vede alla slide numero 10, la dipendenza dal substrato è una caratteristica fondamentale delle cellule normali. Le cellule normali hanno un meccanismo che è chiaramente oncosoppressivo, per cui sopravvivono solo quando si trovano a contatto con la propria matrice extracellulare, quella del proprio tessuto di origine. Quindi, per esempio, nel caso di cellule di origine epiteliale, ci deve essere il contatto con la lamina basale, quel sottile strato di matrice extracellulare che sottende le cellule epiteliali. Se le cellule perdono il contatto con questa matrice, perdono contemporaneamente un segnale di sopravvivenza, un segnale essenziale di sopravvivenza. Quindi, se poniamo una cellula di origine epiteliale normale si trovasse improvvisamente dentro a un vaso sanguigno, come si vede nella figura 10, perderebbe il segnale di sopravvivenza che deriva dalla propria matrice e, in assenza di questo, andrebbe incontro a morte. Una morte che viene chiamata anoikis e che è una morte per apoptosi. Quindi la cellula che perde il contatto alla matrice, andiamo alla slide 11, tramite le integrine, che come sapete sono le proteine di membrana che costituiscono i contatti focali, quindi che mediano il contatto, l'aggiunzione fra l'epitelio basale, la membrana basale della cellula e la lamina basale sottostante, oppure la matrice extracellulare che sta attorno, questi contatti inviano segnali di sopravvivenza. Quindi, cellule normali, quando perdono questi contatti, avviano un programma di morte per apoptosi. Avviano il programma che abbiamo visto alla lezione precedente. Cellule tumorali, soprattutto quelle che hanno già assunto delle caratteristiche di invasione e di migrazione, invece riescono a sopravvivere anche in assenza di questo contatto, in assenza di questi segnali. Quindi non necessitano di un substrato per la crescita. Molte volte, se noi le analizziamo in vitro, le cellule tumorali non solo sopravvivono quando noi le dissociamo dalla matrice, ma spesso riescono anche a proliferare molto attivamente, a volte addirittura ancora meglio di quanto proliferassero adese al recipiente di coltura. Quindi il saggio del soft agar è un saggio di crescita indipendente dal substrato. Alla slide numero 12 cominciamo a vedere alcuni dettagli. In pratica, le cellule, per essere saggiate in questo modo, vengono staccate dal recipiente di coltura. Come abbiamo già detto nelle prime lezioni, quando crescono in adesione a un recipiente di plastica, le cellule non aderiscono direttamente alla plastica, ma se cernono un piccolo strato di matrice extracellulare al quale esse aderiscono tramite le integrine, appunto. Se noi le stacchiamo e le cresciamo in un mezzo semisolido, però attenzione, un mezzo inerte, non il matrigel nel quale si crescono gli organoidi, per esempio, ma un mezzo inerte, ovvero una matrice di agarosio abbastanza soffice, ma che comunque non permette alle cellule di scendere ad aderire con il substrato, con insomma il recipiente di plastica, le cellule sono sospese e non riescono a formare contatti con il substrato. In questa situazione le cellule normali muoiono, le cellule tumorali invece sopravvivono e non solo sopravvivono, ma come dicevamo riescono a dividersi e formano quindi dei cloni, delle colonie. Queste colonie sono esse stesse risospese nella matrice e, come si vede alla figura 14, possono diventare anche molto grandi, hanno una forma sferica e sono costituite da diverse centinaia, migliaia di cellule. Quindi effettuare questo saggio non è complicato. Le cellule che inizialmente crescono in adesione vengono staccate dal recipiente al solito modo, utilizzando la tripsina, l'EDTA, come abbiamo visto nell'operazione del passaggio in coltura. Vengono opportunamente contate e diluite e risospese, facendo estrema attenzione a avere una sospensione di singole cellule separate le une dalle altre. A questo punto le cellule vengono risospese in un terreno di crescita con agarosio sciolto allo 0,5%. L'agarosio, il terreno viene mantenuto attorno ai 40 gradi massimo, in modo da mantenere l'agarosio fluido. Dopodiché vengono seminate sopra un ulteriore strato di agarosio in modo che non possano scendere a prendere contatto con il fondo del recipiente, e raffreddandosi l'agarosio solidifica ed, essendo a una bassa percentuale, forma un gel abbastanza morbido nel quale le cellule singole rimangono intrappolate, ma possono comunque proliferare, dividersi, facendosi un po' di spazio nell'agarosio. Attenzione, le cellule tumorali non digeriscono l'agarosio come se fosse una matrice extracellulare, ma semplicemente ci crescono in mezzo alle maglie dell'agarosio. I tempi della proliferazione cellulare sono leggermente più lenti, perché la cellula deve adattarsi alla nuova situazione, per cui le colonie si cominciano a vedere dopo diversi giorni, ma a seconda dell'indice di proliferazione, dopo una o due settimane al massimo, si vedono delle colonie molto ben definite, che sono visibili anche a occhio nudo. Qui infatti vediamo che con un ingrandimento di 40 per alla slide 14 le colonie si vedono molto bene, e infatti si vedrebbero anche a occhio nudo. Un'altra caratteristica che le cellule acquisiscono durante la progressione neoplastica, via via che diventano più maligne, è la capacità di migrare, la cosiddetta motilità, capacità di movimento. Questa può essere facilmente misurata e visualizzata già nel recipiente di coltura. Se noi abbiamo un monolayer di cellule che crescono in adesione, possiamo creare uno spazio libero privo di cellule, come è mostrato nella figura 15. Si utilizza una spatolina oppure una punta di un puntale giallo per effettuare un'interruzione, uno scratch nel monolayer di cellule. Dopodiché noi possiamo osservare se e dopo quanto tempo le cellule sono capaci di migrare dentro questo spazio che viene chiamato wound, come se fosse una ferita, un'interruzione, e migrare dentro questo per andare a richiudere l'interruzione. Quindi questi saggi di motilità prendono il nome di wound healing proprio perché le cellule richiudono una ferita. Attenzione, le cellule non colmano questa lacuna grazie alla proliferazione. Se voi guardate il video che io vi ho allegato, proprio di questo tipo di saggio, le cellule sono osservate mediante microscopia a fluorescenza in questo caso, ma si possono osservare anche mediante microscopia ottica, sia in real time, sia prendendo immagini a tempi successivi. Se voi guardate bene le cellule, vedete che non migrano come dei fronti compatti a causa dell'aumento di numero, ma si vede chiaramente che singole cellule modificano la propria morfologia e si muovono in maniera anche direzionale per andare verso la parte vuota a riempirla. Questo è un saggio che ci permette di valutare quanto velocemente le cellule migrano. Tuttavia, diciamo che non è sufficiente a informare sulla capacità delle cellule di compiere quei movimenti che sono loro necessari, per esempio per intravasare, quindi per farsi spazio tra le cellule endoteliali dei vasi per penetrare in un vaso, né se le cellule sono in grado di invadere la matrice. Perché? Perché per fare questo, come vediamo alla slide numero 16, le cellule tumorali devono essere in grado di modificare notevolmente la propria morfologia per riuscire a far passare il proprio corpo e soprattutto la parte più ingombrante che è il nucleo in degli spazi piuttosto piccoli. Per valutare questo tipo di fenotipo si fanno dei saggi di migrazione un po' diversi da quelli di wound healing. E sono i cosiddetti saggi di transwelling, quindi la capacità di oltrepassare un poro. E questi saggi solitamente si effettuano con una cameretta come quella che è mostrata nella slide 16 e che si chiama camera di Boyden. Solitamente noi in laboratorio didattico facciamo sperimentare agli studenti proprio questo tipo di saggio tra tutti i saggi di trasformazione, perché è particolarmente rilevante dal punto di vista dell'acquisizione di capacità invasive. Allora, come è fatta la cameretta di Boyden? Si tratta di uno strumentino estremamente semplice che può avere diverse dimensioni, può essere inserito nel pozzetto di una multi-well da 24 pozzetti, quindi avere un diametro di un paio di centimetri, oppure può essere anche molto più piccolo ed essere inserito in una piastra multipozzetto con 96 o anche più pozzetti. La parte importante è che la camera di Boyden in realtà si costituisce di due parti, di due pozzetti, un pozzetto superiore nel quale vengono poste le cellule. Questo pozzetto ha una parete che è porosa, è costituita da una membrana con tanti piccoli pori del diametro di 8 micron, quindi un diametro che, se avete presente le dimensioni della cellula, come le abbiamo nominate alla prima lezione, è molto piccolo, quindi la cellula deve modificare enormemente la propria morfologia per riuscire a entrare e oltrepassare un canale così stretto. Questo pozzetto superiore con l'inserto poroso è posto dentro e sopra a un pozzetto inferiore che contiene terreno e che solitamente ha un'azione chemiottattica, quindi attrattiva sulle cellule. Per esempio può contenere siero, fattori di crescita, qualcosa che richiami le cellule ad andare dall'altra parte. Il saggio si fa così come si vede nella figura 17. Le cellule, come precedentemente, dissociate, contate, separate, devono essere cellule singole, vengono seminate in sospensione nel pozzetto superiore e vanno ad aderire all'inserto. Alcune cellule cercheranno di passare dall'altra parte e non cadono di sotto, ma rimangono adese alla faccia inferiore della membrana dell'inserto poroso. E quindi noi quello che facciamo è andare a misurare se troviamo delle cellule su questa faccia inferiore e quante ne troviamo. Per fare ciò si recupera l'inserto, si eliminano accuratamente tutte le cellule che stanno nel pozzetto superiore e poi si stacca la membrana, questo quando si fa a mano, ovviamente manualmente il saggio, poi ci sono anche dei sistemi automatizzati come si può immaginare, e per contare agevolmente le cellule che si trovano sulla faccia inferiore si fissano e si colorano queste con il colorante GIMSA in modo che siano facilmente visibili e si vanno a contare al microscopio. Quindi si mette questo inserto sotto il microscopio e si conta, ovviamente non tutto l'inserto che potrebbe contenere migliaia di cellule, ma delle piccole porzioni di questo, e quindi si può verificare se e quante cellule sono passate. Immaginate di voler in questo modo stabilire l'effetto di una molecola, di un farmaco sulla migrazione, oppure di una condizione protumorale, come per esempio un'alterazione genica, e così via. C'è una versione leggermente modificata di questo saggio di Transwelling che valuta specificamente la capacità di cellule tumorali di invadere una matrice extracellulare. Questi saggi di invasione, mostrati schematicamente alla slide 18, si effettuano in dei sistemi assolutamente analoghi alla camera di Boehner, però nel pozzetto superiore le cellule non sono seminate in un terreno liquido, per cui non vanno subito ad aderire, a depositarsi sul fondo del pozzetto, ma sono risospese in una matrice. Attenzione, in questo caso è veramente una matrice extracellulare, non è l'agarosio di prima. Quindi alcuni tipi di cellule tumorali, quelle invasive, sono in grado di digerire localmente la matrice perché possiedono e secernono degli enzimi sia proteolitici sia glicolitici che digeriscono localmente la matrice. In questo modo la cellula crea dei canali, delle vie dentro ha una matrice tridimensionale, per esempio può essere il Matrigel, quello che si utilizzava per crescere sferoidi e organoidi, se ricordate, e che ha una composizione molto, molto simile a quella della lamina basale. Quindi se le cellule tumorali riescono a digerire e degradare il Matrigel, riusciranno a raggiungere l'inserto poroso e una volta raggiunto potranno eventualmente migrare alla faccia sottostante. Quindi questo saggio valuta complessivamente due capacità, una capacità di degradazione della matrice e una capacità di modificare la morfologia per infilarsi dapprima negli spazi creati dalle cellule tumorali stesse e poi nei pori di 8 micron di diametro dell'inserto poroso. La valutazione dell'avvenuta invasione si fa analogamente a quanto si faceva per i saggi di transwelling. Un ultimo tipo di saggio in vitro misura non tanto una proprietà intrinseca delle cellule tumorali, un fenotipo intrinseco, quanto la capacità di queste di stimolare cellule di origine endoteliale a formare dei nuovi vasi, quel processo che è noto come neoangiogenesi. Nella slide 19 vediamo questi saggi di angiogenesi che si possono fare facilmente in vitro utilizzando delle cellule endoteliali primarie. Vengono utilizzate delle cellule endoteliali umane derivate da cordone ombelicale che si possono a volte, insomma molto spesso, si possono reperire dai reparti di maternità degli ospedali infantili, per esempio, no? E queste cellule prendono il nome di HUVEC, quindi sono cellule endoteliali umane derivate dalle vene del cordone ombelicale. Queste possono essere messe in coltura, sono cellule primarie, quindi normalmente rimangono in coltura, al limite proliferano, e possono essere seminate su una opportuna matrice tridimensionale e dopodiché si può valutare se le cellule tumorali riescono ad attivare queste cellule endoteliali facendo loro formare dei vasi o almeno delle strutture in vitro che in vivo equivalgono a dei vasi. Il saggio più tipico è il tube formation assay, in cui le cellule endoteliali vengono seminate sulla matrice e poi vengono incubate con un terreno che si dice è condizionato, cioè è un terreno nel quale sono cresciute per un certo numero di ore le cellule tumorali. Quindi le cellule tumorali, se hanno un'attività di angiogenesi, avranno secreto nel terreno dei fattori che stimolano le cellule endoteliali. Quindi incubando le cellule endoteliali con questo terreno condizionato, se sono presenti i fattori pro-angiogenetici, queste cellule cominceranno a migrare disponendosi a formare una sorta di reticolo che evidenzia degli spazi che sono analoghi a quelli dei vasi. Questi si chiamano tubi, quelli che vanno a formare sono tubi, quindi questo saggio viene chiamato tube formation ed è veramente ricapitola in vitro un processo che avviene in vivo nei tessuti quando le cellule endoteliali sono spinte a formare i vasi. Un altro meccanismo di neoangiogenesi invece, che è anche promosso dalle cellule tumorali, invece consiste nell'indurre le cellule dei vasi preesistenti a formare dei germogli, come dire, a gemmare, a fare degli sprouts, a gemmare formando dei nuovi vasi che si dipartono da vasi preesistenti. Questa caratteristica può essere anche saggiata con un saggio molto simile al precedente. E attraverso l'incubazione di cellule endoteliali non singole, ma di piccoli sferoidi di cellule endoteliali. Questi gruppetti di cellule, se sono appunto incubati con un terreno condizionato da cellule tumorali che hanno attività proangiogenica, riescono a formare gli sprouts. Quindi in questo caso il saggio si chiama saggio di sprouting. Vi ho messo un link e ho caricato anche tutti quanti i link per vedere come in vitro le cellule endoteliali si dispongono a formare i tubes, si vede molto bene. E ci sono anche dei saggi di wound healing e anche di transwelling, valutati, in particolare quello di transwelling, valutato in live, in real time, con un lettore, con un lettore multipiastra che permette di vedere questo saggio in multiplex, in diversi pozzetti.